Buonasera a tutte e a tutti, come siamo soliti dire qui. Quadri del sapere, dalla geografia all'informatica come scienze universali, questo è il titolo del seminario. Ora abbiamo il primo transito, chiamo transiti quei passaggi che vanno da un seminario all'altro. Questo sarà il primo da ottobre a novembre, si riprendono un po' le fila del discorso, dove si riflette su alcuni passaggi. Come adesso vedrete, il testo che ho sotto gli occhi, come guida, diciamo così, verrà messo in rete assieme, verrà messo nell'archivio assieme ai fogli normali del percorso. Allora, quadri del sapere. Siamo partiti dal concetto, vi ricordate, di scienza universale, che è un concetto naturalmente da prendere con leggerezza, senza, come dire, senza rigore. Ma il punto di riferimento potrebbe essere, o certamente per me è stato, l'espressione husserliana di scienze de decisive. Lui chiamava scienza decisiva la psicologia nel suo tempo. Perché la psicologia era la scienza decisiva? Cioè, decisiva non nel senso che sia il fondamento di tutti i saperi, ma che è quel sapere che è in gioco in tutti i saperi, in qualche modo in una determinata epoca. E lui chiaramente si riferiva ad un contesto molto problematico, cioè alla opposizione al positivismo, al riduzionismo della psicologia a scienza oggettivante, e invece alla rivendicazione della questione del soggetto come la vera questione dell'attualità per Husserl, e c'è da riflettere se non sia così anche per noi e in che modo lo sia, la vera questione è che cos'è il soggetto. Subiectum, cosa c'è sotto al soggetto, diciamo così. Il riferimento ovviamente era all'io trascendentale kantiano, alla rivoluzione copernicana di Kant, a Hegel, ad Diltai, alla questione insomma di che cosa dobbiamo intendere come soggettività in azione nei saperi dell'Occidente, se vogliamo dire così. Ecco, era una interrogazione molto interessante, molto profonda, molto decisiva, che arriva sino a Heidegger naturalmente, e oltre Merleau-Ponty, Sartre, eccetera. Ma naturalmente non è l'unico modo di guardare la cosa. Per esempio, ricordo che Carlo Alberto Redi, un nostro compagno di viaggio, autorevolissimo e famosissimo partecipe del nostro comitato scientifico, diceva: sì, va bene, la psicologia, d'accordo. Freud e tutta la questione, Lacan, certo, no? L'io e l'es, l'io che dovrebbe andare ad abitare l'es prima che l'es lo sopraffa possa sopraffarlo. Sì, la psicologia è stata importante tra 800 e 900, nella prima metà, diciamo, del 900, ma nella seconda metà del 900, diceva Carlo Alberto Redi, la scienza decisiva è la biologia. Non sto a dire perché. Ci sono infinite ragioni, innumerevoli ragioni che indicano che è sensata questa posizione, come altre d'altra parte, no? Qualcheduno, poi lo citerò fra poco, ricordava la chimica industriale, anche quella è importante. E quindi dipende da quale punto di vista vogliamo assumere per chiamare universale una scienza. Certamente noi abbiamo di fronte un percorso che va dalla geografia all'informatica, con la pretesa di mostrare che in esse è in gioco qualcosa, come diceva Husserl, di decisivo. E nell'informatica è decisiva, sì, nei nostri giorni, no? Ma non la si intende se non a partire dalla grande rivoluzione della geografia di cui quest'anno MECRI tanto ci occupiamo e abbiamo cominciato a lavorare. Allora, non è tanto importante l'elenco delle scienze universali o quale vogliamo prendere come punto di riferimento, di riferimento quanto un'altra cosa che esprimo qui così, una cosa che si è detta in maniera esplicita: i saperi, tutti i saperi, qualunque sapere, sono il prodotto delle pratiche di vita e delle forme di vita, solo che spesso se ne dimenticano. Quindi anche questo elenco delle scienze decisive dipende dalle pratiche di vita che ci caratterizzano, dalle forme sociali del lavoro. Si è espresso così un nostro socio storico, Mario Alfieri, in un recente germoglio molto bello che vi invito a leggere, io ho già risposto anche, dove appunto sottolineava che per comprendere una forma di vita, un sapere, non si tratta di retrocedere a un altro sapere, poi un altro sapere, no, il fondamento vero sono le forme di vita, sono come si vive, sono come si lavora, come si produce, come si salvaguarda l'esistenza e come si protrae l'esistenza, si riproduce l'esistenza. Naturalmente il punto è paradossale. Qui sono quegli snodi, capite, nei quali io sono un po' intollerante, diciamo. O si capisce o non si capisce, se non si capisce si fa un altro mestiere. Ma questo va capito, cioè che non si può partire da una definizione della scienza se si è compreso che ogni scienza ha il suo fondamento, la sua radice, la sua ragion d'essere e il suo destino nella visione politico-sociale economica della vita, il che vale anche per questo discorso. Anche lui rientra in una condizione di vita che è quella che oggi stiamo insieme sperimentando. Ecco, ma allora come mettersela con la questione della verità? Cioè, in che senso è vero che la psicologia era scienza decisiva, che la biologia è scienza decisiva, che l'informatica è scienza decisiva? Queste proposizioni, in quanto ci rimandano a delle forme di vita transeunti e transitanti, metamorfiche, che tipo di verità frequentano? Vi ricordo a questo proposito la tripartizione, tre triangoli con i quali avevamo disegnato un holon, un intero, precisando poi che non si trattava di un cerchio ma si trattava di una soglia, e le tre componenti del transito della verità, se si può dire così, erano caratterizzate da tre colori: il colore nero come quello che caratterizza la materia delle cose, diciamo così, per intenderci, ciò di cui tutte le cose sono fatte nel loro accadere, nel loro continuo metamorfico accadere. Poi c'era invece una componente rossa, che è la catena dei viventi su questo pianeta, e c'era infine una componente bianca, che era il sapere, cioè quello che stiamo dicendo adesso, esattamente quello che stiamo dicendo adesso. E il punto sul quale di nuovo devo essere intollerante, se si può dire così, perdonatemi, è che si deve profondamente capire che tu non puoi esercitare uno dei tre dimenticando gli altri due. Non puoi metterti a blaterare come è fatto il mondo, dimenticando che è un animale che lo dice, che è un animale sapiente, che ha una storia, una società, una comunità, un lavoro, una origine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le tre componenti sono sempre da prendersi in una reciprocità, in una relazionalità, sia che sì che, come dire, nessuna delle tre è, come dire, cattura la verità. La verità è questo transito. E in questo senso è una verità vivente. Come qui diciamo, la verità vivente vuol dire che appunto è metamorfica come tutte le vite, prepara la sua stessa dissoluzione nel momento stesso in cui afferma la sua risoluzione. Ecco, questa proposta era sollevata invocando una sorta di postura che dovremmo insieme, che siamo invitati insieme ad assumere quando ci poniamo la questione della geografia, che già è emersa, no, in mercoledì, molto interessanti, molto importanti. Ma ricorderò che il nostro intervento ha suscitato l'intervento anche di un socio, non so se oggi sia presente, un socio il quale ha espresso con grande sincerità, come è bello qui fare, con grande immediatezza, la sua perplessità, il suo problema. Che cosa diceva questo socio? Siamo in ritardo, signora. Che cosa diceva questo socio? Diceva, se l'ho capito bene, quello che obiettava, che sottolineava, diceva, so bene, ho imparato che, mi hanno insegnato che, quando si parla di natura presso gli antichi greci, non è la nostra natura, è la loro. La physis dei greci non è la natura di Galileo, evidentemente, no? Questo l'ho capito, o meglio, l'ho registrato. Credo che si riferisse anche qui a Husserl, perché questo è un discorso che fa Husserl, quando dice che la physis dei greci non è la natura di Galileo. Ma aggiungeva il nostro socio con grande genuinità, di cui io lo ringrazio, sono ammirato, diceva, io però non posso levarmi dalla testa questo fatto, che la natura era così anche allora, quando c'erano i greci, solo che i greci non lo sapevano. Non posso levarmelo dalla testa. Come rispondiamo? Tenute conto dei tre componenti, eccetera. Ma rispondiamo, secondo me, in maniera semplicissima, ma perché mai dovremmo levarcelo dalla testa? Non solo non dobbiamo levarcelo dalla testa, questa maniera di pensare, che anche presso i greci la natura era quella di Galileo. Non solo non dobbiamo levarcelo dalla testa, ma neppure possiamo levarcelo dalla testa. Noi pensiamo così, perché questa è la nostra verità vivente, che è sorretta da tutto un mondo di lavoro, di economia, di possibilità tecnologiche che i greci non avevano. Avevano un altro mondo, la loro physis era un'altra verità. Era un'altra, come dire, tappa del cammino della verità, se vogliamo dire così. E non dubitiamo di dire che le cose sono come noi le pensiamo dentro quella soglia nella quale abita per noi la verità vivente. E quindi, nello stesso tempo, dobbiamo riconoscere che si tratta di porre il problema di come sono arrivate però a essere così per noi. Perché resta vero, e su questo non ci sono dubbi, anzi è parte della nostra sapienza moderna, che in un villaggio neolitico non si parlava come Galileo, che persino presso i greci non si parlava come Galileo. E allora come ce la mettiamo? Voi capite, su questo dobbiamo avere una chiarezza totale. Non possiamo portarci dietro questi dubbi, ma però io non sono convinto. No, ti devi convincere, nel senso che bisogna vincere la difficoltà, bisogna oltrepassare la difficoltà. È evidente che ogni mondo ha la sua verità vivente, ma è anche vero che ogni mondo tende a universalizzarla. I greci vedono come se tutto fosse come i greci. I moderni vedono come se tutto fosse come i moderni, un villaggio neolitico vede come se tutto fosse come sono i villaggi neolitici, ma nessuno pone la domanda davvero, che è una delle questioni della soggettività, direbbe appunto Husserl, come siamo arrivati a pensare quello che pensa il villaggio neolitico, quello che pensa il greco della physis, quello che pensa il Galileo. Ecco, vorrei fare un esempio molto rapido e semplice, molto utile. Mi riferisco ai calculatores di Oxford. I calculatores di Oxford erano degli studiosi di grande prestigio, di grande valore, che in pieno Medioevo, siamo 1300 signori, in pieno Medioevo cominciarono per primi in Europa ad applicare la matematica all'esperienza, alle esperienze qualitative, a tradurre la qualità in quantità, a tradurre la qualità in misura. E naturalmente nasceva, tutto questo nasceva, ora lo sappiamo, l'abbiamo detto, nasceva dal loro mondo, non dal nostro. Certo che noi possiamo dire, vedete lì Galileo era già in cammino, certo, qualcuno ha persino detto che hanno anticipato alcuni principi fondamentali che si attribuiscono solitamente a Galileo. Galileo era già in cammino, ma questo lo dice Galileo, o questo lo diciamo noi naturalmente. Per loro non era così, per loro si trattava di tutt'altra cosa, della quale noi possiamo ricostruire faticosamente qualche traccia, ma che certo non possiamo vivere con loro, non possiamo essere a Oxford nel 1300. Non c'è intorno a noi l'atmosfera che era del 1300, le loro città, città orrende bisogna dire, nel Medioevo le città erano terribili, erano cloache alla... all'aria aperta perché avevamo perso la grande potenza dei romani nel costruire acquedotti, nel costruire città gigantesche. Quindi sostanzialmente queste idee di Oxford, dei calculatori, nascevano da idee religiose, da istituzioni, dal lavoro sociale, dall'economia. E naturalmente adesso forse vediamo tutti serenamente che anche la physis era così, nasceva da come vivevano i greci, da come la loro natura economica, materiale, la sbarretta nera li induceva ad essere, ma anche noi siamo così, anche noi che abbiamo tutte le ragioni di estendere universalmente quel tipo di natura, idea galileiana di una natura matematica sperimentalmente confermabile, perché dovremmo rinunciarci? Questa è la nostra verità, ma nel momento stesso in cui la frequentiamo, la esercitiamo, la mettiamo alla prova, cosa fanno i fisici se non metterla alla prova tutti i giorni con i loro strumenti? La esponiamo alla sua metamorfosi, la esponiamo alla sua morte e trasfigurazione, come tutte le cose che sono viventi. E di questa natura della verità, questa società comincia a rendersi conto qui. Molto difficile, perché provate a portare questo discorso fuori di qui e auguri. Non è semplice. Allora, certamente è possibile che sia in cammino una natura nuova, conformemente al fatto che le nostre credenze incarnano la vita della verità in maniera quotidianamente diversa. Tutto ciò ha una relazione col fatto profondo che tante volte qui abbiamo richiamato. Già enunciato così bene da Aristotele, che noi esseri umani non possiamo vivere separati. Sicché la nostra esistenza è politica, tra virgolette, nel senso più ampio della parola, naturalmente, che non vuol dire partitica, anche. Il che dice una cosa semplicissima sulla quale questo transito insiste, che non c'è un sapere che non abbia il suo fondamento nella politica. Che i saperi vanno guardati di lì, se si vuole ricostruire una genesi e rispondere alla domanda, ma io come sono arrivato a pensare che anche i greci avevano una natura come la mia? Ecco, questo è quello che normalmente nella interdisciplinarità, come si dice, no? Nel modo in cui esercitiamo le singole discipline scientifiche, i saperi nella loro specialità, nel loro specialismo, è quello che non si dice mai. La prima lezione di geografia oggi, ma su questo andrei prudente, definisce la geografia a partire da sé e non a partire dal mondo politico che l'ha prodotta e che la produce. Questo, se ci pensate, è un rivoluzionamento profondo, totale, della nostra formazione. Se entrate nell'universo della fisica, vi dicono che cos'è la fisica, che cos'è la natura fisica, a differenza da quella invece psichica. Se andate dagli psicologi, vi definiscono la natura psichica. Nessuno vi dice che la radice di tutto ciò sta nei costumi di vita che noi frequentiamo volta a volta nel tempo, storicamente. Economicamente, materialmente, nessuno si sogna nemmeno lontanamente di dire questo. Questo è un vuoto, un buco, diciamo, uno sfondo, un abisso appunto che rende decisiva la domanda sul soggetto, pensava Husserl, no? Noi diciamo sulle pratiche del soggetto. Un abisso cancellato il quale certamente molti problemi emergono. E l'interesse che ci muove qui, e che io spero di condividere con voi, è che la nascita della geografia moderna è emblematica proprio per questi problemi. È un esempio straordinario, grandioso, della necessità e della impossibilità di staccare la scienza geografica dalla sua genesi politico, economica, sociale, politica. Quindi, diciamo così. C'è ogni volta qualcosa che bisogna fare, c'è qualcosa che ogni volta dobbiamo dire, ogni volta dobbiamo diventare sapienti per quello che basta. White diceva si tratta di vivere di vivere bene, di vivere meglio. Ed è dentro questo quadro che poniamo il tema della geografia moderna, della sua nascita, della sua natura di scienza universale. E il punto fondamentale mai dimenticato è che siamo partiti appunto da una persona in carne ed ossa, da una vita, da una biografia in carne ed ossa, quella di Alexander von Humboldt, e da un libro famoso, I quadri della natura, del 1808. Oggi diremo ciò che si è verificato e che ha trasformato la nostra vita tra il 1850 e il 1950, ma questo fra un po'. Quadri della natura, vi ricorderete che la parola quadri traduce il termine tedesco Ansichten, Ansichten. Ansichten è una parola ambigua, molto interessante, ci torneremo oggi, perché significa anche opinione, significa punto di vista, dove si gioca sull'ambiguità, che c'è proprio l'occhio che guarda, ma è anche un modo di pensare, un modo di opinare, diciamo così. Ecco, e ci siamo concentrati su un episodio molto caratteristico della vita di Alexander von Humboldt. La frequentazione assieme al fratello Wilhelm, il fondatore della linguistica moderna, il fondatore della pedagogia universitaria moderna, della scuola di Berlino, eccetera, eccetera, la frequentazione di questi due fratelli con Goethe e Schiller a Jena. Perché? Forse adesso è tutto più chiaro. Perché era un esempio unico, mirabile, oggi impensabile. Oggi assolutamente impossibile, vorrei anche dire, no? Proprio praticamente infattibile, di quattro intellettuali, di quattro grandi intellettuali, liberi pensatori, che studiavano con uguale entusiasmo, con uguale competenza per i loro tempi, con uguale produttività e genialità, i fenomeni della natura, i capolavori della letteratura e della poesia, i capolavori della storia. Frequentavano tranquillamente, diciamo così, il laboratorio biologico e la biblioteca dei codici, e che erano, come dire, però questi quattro grandi intellettuali nella loro libertà di ricerca e organicità di ricerca, vedete qui c'è un intero che si muove, erano il prodotto di una società feudale. La società di Jena, la società tedesca del tempo, era una società ancora molto arretrata, contadina, in mano appunto all'aristocrazia. E loro sono il prodotto di questa aristocrazia, il prodotto, come dire, più vitale, che manda a quel paese, che la fa, che la rovescia, che la frantuma, vi si oppone con scarso successo spesso, eh? In una battaglia, in una guerra assolutamente contraddittoria, perché contraddizioni, ingiustizie, eccetera, eccetera, i figli migliori di queste ingiustizie le vogliono cancellare, ma il problema di cancellarle pone altri problemi. Li abbiamo visti in parte, ancora ne vedremo oggi. E questa è la geografia che nasce. La geografia nasce lì. La geografia è questo. Vedremo perché, vedremo in che modo lo è. La geografia è la parola di questa temperie sapienziale e politica, economica e istituzionale, psicologica e autobiografica della vita di tutti i giorni. Questi quattro non devono fare un tubo di niente dalla mattina alla sera perché sono ricchi. Le loro famiglie sono famiglie che dispongono di grandi mezzi. Addirittura Alexander von Humboldt li userà tutti, erediterà dalla madre un grande patrimonio, lo usa tutto per fondare la geografia, per girare il mondo, a spezionare la terra come nessuno aveva fatto prima di lui. Finisce a Berlino quasi in miseria, perché usa tutto il suo patrimonio nella libertà. È quella libertà, vedete, le contraddizioni della storia. Se non vediamo questo, la dinamica dei saperi diventa un mistero o diventa un dogma. Quando l'intellettuale era sotto, come dire, la tutela del padrone, dell'aristocratico, del signore del castello o del signore del convento, disponeva di una grande libertà. Però poteva dedicare tutto il suo tempo alle sue ricerche, alla sua poesia. Ricordo Ariosto, quanto si arrabbiò Ariosto quando lo mandarono a fare, diceva lui, di poeta cavallaro, no? Perché il suo signore pretendeva che andasse a amministrare anche i suoi beni materiali. E lui diceva, no, io sono un poeta, tu mi devi mantenere perché io faccio poesia. Io faccio quelle cose che il suo signore un giorno gli disse, ma dove le hai prese tutte queste minchiate? Non capiva niente, ovviamente, il suo signore. Ecco, questi uomini di cultura, chiamiamoli così, questi grandi creatori della cultura moderna, erano liberi perché liberati dalla quotidianità del lavoro, dal bisogno, diciamo così, ma anche schiavi. E naturalmente la modernità è una ribellione verso tutto ciò. La modernità è Mozart che se ne va da Salisburgo con grande disperazione di suo padre che dice: ma sei matto, ma così farai la fame. No, lui va a Vienna. Ma a Vienna trova un altro padrone, signori. Perché certo non è più il padrone del castello, non è più il padrone del convento, è il pubblico, è la fama pubblica, è la moda, è lo spettacolo, la spettacolarità. Allora tutto è ondeggiante, il povero Mozart ha momenti di grande miseria, miseria materiale, gli mancano i mezzi per mangiare. È vero che quello che guadagnava lo giocava anche a carte, vabbè, ogni biografia ha i suoi misteri. Però è verissimo che nasce un nuovo padrone, il padrone della società di massa, come vedremo oggi. Quindi certe cose si guadagnano, altre si perdono, eccetera, eccetera. Ecco, allora diciamo così, la geografia moderna è un prodotto caratteristico, è un capitolo della grande rivoluzione della borghesia europea, tra illuminismo e romanticismo, tra Settecento e Ottocento. Così come la fisica moderna, diciamo così, è inconcepibile senza Galileo, cioè senza la cattedra di Galileo a Padova, l'avete visto questa cosa di legno piccolina. E però a Padova Galileo è il primo scienziato moderno che ha un operaio ai suoi ordini che gli procura i cannocchiali, famosi, cioè ha un'officina. Nello stesso tempo va a vedere l'arsenale dei veneziani, che sono la fonte di novità tecnologiche continue. Nello stesso tempo va a Pisa a studiare la matematica antica, Archimede, eccetera, eccetera. E questa è la scienza moderna. Se togliete questa biografia, se togliete questa temperie e caratteristico intreccio di cose materiali, cose spirituali, cose morali, cose religiose. La fisica non c'è. La fisica è il prodotto del mondo pisano di Galileo, esattamente come la geografia è il prodotto del mondo jenense, potremmo dire, più in generale berlinese, di Alexander von Humboldt. La geografia, in sostanza, abbiamo mostrato la volta scorsa, e ora lo ricordo molto rapidamente, nasce, si potrebbe dire, abbreviando, diciamo così, tutte le nostre considerazioni, nasce in un anno preciso, nel 1790 a Parigi, dove Alexander von Humboldt, vi ricordate, si reca accompagnato dal suo amico più grande di lui, Forster, il povero Dörfer Forster, l'ultimo giacobino tedesco, francese in Germania, e assistono alla rivoluzione francese in pieno fiore, sognando un mondo nuovo, sognando un'umanità nuova, sognando un nuovo sapere. Sappiamo benissimo che Förster pagò carissimo il suo radicalismo, fece una brutta fine. Von Humboldt tenne altra via, rinunciò al radicalismo e incarnò il sogno nel quale ci stiamo svegliando, siamo ancora dentro lì, cioè venire a patti col potere, venire a patti col sovrano, venire a patti con la regalità, con la tradizione regale, l'accordo con l'antico regale, cioè la riforma, in modo che essa si renda però disponibile a una visione moderna, non feudale, che riconosca alcuni diritti, che riconosca alcuni principi di equità, di giustizia, di difesa del diritto della vita, impossibilità di mettere in galera le persone senza che ci sia una ragione esplicita, senza che ci sia un motivo reale. Ecco, tutto questo nasce lì, dei quattro di Jena, forse quello che tiene una qualche più bella Schiller. Schiller, capolavoro, che è la sua riflessione su Filippo II, la Marchese di Posa e il Carlos, insomma, no? Questo teatro, questa commedia meravigliosa, questa tragedia meravigliosa, dove Schiller non ci sta. Ma in realtà, totalmente al suo ruolo di ufficiale diplomatico, a Berlino, a Parigi, dove vuole stare il più possibile, ma non se il re glielo consente. Appartiene a quella epoca importante per Berlino del suo tempo, in cui bisognava fare i conti con Napoleone, bisognava venire a patti con Napoleone che aveva vinto la guerra. C'è la lotta contro lo schismo nella Alexander von Humboldt, uno dei protagonisti. Infine, vi ricordo, ma lo ricordo solo en passant, le conferenze berlinesi sul paesaggio, le conferenze berlinesi sul paesaggio. Ricordate questa cosa incredibile, cioè conferenze nelle quali il sovrano
Attaccata, che problema di
hanno
nuovo.
qualche problema. Io cerco di tenere la voce più su.
No, ma non sei tu, credo che sia la commissione.
Le conferenze berlinesi nelle quali migliaia di persone, siamo nell'Ottocento, migliaia di persone vanno ad ascoltare quest'uomo e si innamorano del paesaggio, una cosa mai esistita prima, vedremo oggi, vedremo a fondo su questo tema. Si innamorano della natura, le signore si fanno fare le vesti, si addobbano con immagini del cielo, della luna, dei satelliti, e ci sono contadini, operai, aristocratici, il re in persona. È un trionfo e von Humboldt tocca lì il culmine della sua fama. Von Humboldt è il tedesco più famoso in tutto il mondo del suo tempo, più famoso di Goethe, diciamo così. Accanto a questa avventura, diciamo, si crea però anche il cotè della geografia universitaria, ricordate, Karl Ritter, che deve moltissimo a von Humboldt, ma che a sua volta, come dire, immagina una scienza che sia la scienza di coloro che non possono vivere separati, la scienza di coloro per i quali natura e cultura, materia e spirito sono intrinsecamente legati e non possono essere separati astrattamente. Bene, allora io mi fermerei qui quello che ho chiamato il transito, e riprenderei rapidamente le ultime tre pagine, molto rapidamente. Partiamo dalla pagina 5, che si inaugurava con una frase introduttiva, diciamo così, al saggio di Cosmos. Cosmos è l'opera più ampia di Alexander von Humboldt. La frase iniziale, diciamo, di questa grande opera, ve la leggo, dice: la forza e la maestà della natura sfuggono a chi non si sforzi di riabbracciarle secondo la sua totalità e si limiti invece a considerarne una o più parti. È una, come dire, dichiarazione di principio fondamentale, no? Cioè, la vera scienza della natura è una scienza globale, diremo che però frequenta quella storia dei tre momenti, e invece quello che succede è che le scienze di solito si muovono altrimenti, astraggono alcune parti, già lo diceva Aristotele, no? Astraggono alcune parti, per esempio c'è una scienza del movimento. C'è una scienza invece della qualità, c'è una scienza della quantità, eccetera. Ognuna si ritaglia il suo oggetto dentro la natura, nessuna la considera nella sua totalità. Ma come si fa a considerare questa totalità? l'indicazione che qui dava era: attenzione, non è una totalità statica, è una totalità dinamica. Totalità accade, non è. Dicendo la totalità accade in una lotta di collisione tra ontologica e basta con l'ente in quanto tale. È una supposizione, o è diventata progressivamente una supposizione. Qui la totalità dinamica, dove quello che interessa, Hegel, ha detto Hegel negli stessi anni, è la vita dell'intero. Non la pianta, non il fiore, non il frutto, ma pianta, fiore, frutto. Come evoluzione di un'unica vita. Se tu non vedi questo, non hai visto cos'è la natura, non hai posto il problema reale della natura. In quelle parole che abbiamo letto prima, poi facevano riferimento alla storia naturale di Plinio, ripresa da Herder. Qui ci sarebbe tanto da dire su lei per la filosofia della storia dell'umanità di Herder, non abbiamo il tempo. Quindi insomma, si tratterebbe di cogliere la vita, la natura nel suo divenire integrale. La vita della natura. Naturalmente queste sono espressioni problematiche, no? Fortemente problematiche. Le scioglieremo un po' alla volta, e scioglierle un po' alla volta non vuol dire risolvere, vuol dire rilanciare il problema. Qui una cosa importante emergeva già e che lineava, che se dobbiamo cogliere la vita della natura nel divenire integrale, l'immagine pittorica diventa fondamentale. Devo descriverla nel doppio senso dell'ASIC, cioè sì, parlare, dire, ma disegnare anche, che è esattamente quello che Goethe fa quando viene in Italia, ma soprattutto è esattamente quello che fa Alexander von Humboldt tutta la sua vita. Ricorderemo, diciamo così, le sue opere storiche, migliaia e migliaia di figure intervengono a dire: ecco, una veduta della natura. La natura la coglie. Naturalmente questo è il punto di partenza di un cammino enorme sul quale ci sarebbe tanto da dire. In passato abbiamo detto a me, credo, la fotografia, la ripresa. Oggi il cellulare, dappertutto col cellulare riprendo. Pensate che faccia il cammino, no? Un cammino che naturalmente non è semplicemente della scienza geografica in astratto, è di una vita tutta intera, di una tecnologia che si viene raffinando, ma che si viene raffinando perché ci sono delle esigenze, dei bisogni, perché c'è un pubblico, perché c'è un mondo tutto intorno, no? Ecco, Humboldt ha lavorato tutta la vita alla stesura dei suoi volumi di diari di viaggio. Sono 34 volumi di diari di viaggio che contengono, pensate, 1200 incisioni in 1200 incisioni in rame. Oggi saremmo pieni di figure di fotografie. Ecco, sta però alla base di tutto questo un progetto politico preciso. Se dimenticare quello che abbiamo detto poco fa, la base di sapere è politica. Ciò che voleva fare von Humboldt, il suo sogno, quello che cominciò a sognare nel 1790 a Parigi, che poi aggiustò a seconda delle circostanze della vita, della politica, della materialità delle cose, della economia, della sua stessa natura. Il suo progetto, e lo dice espressamente, è trappare la borghesia tedesca dalla contemplazione. Cioè dai giochi letterari. Potremmo dire in maniera esplicita, mai più Werther, più giovani intellettuali come Werther, disperati e facenti nulla, se non appunto suicidarsi. Quindi dotare la borghesia, questo lo dice espressamente Humboldt, dotare la borghesia delle conoscenze e del sapere per il dominio della terra. Voi capite, questo qui siamo noi, nati noi lì. mai più quindi la conoscenza separata dalle condizioni politico-sociali della vita, e al centro però, come vedremo sempre meglio, il paesaggio, perché è così che il sapere, diciamo, pittorico, artistico, estetico, si trasforma in scienza della natura. Qui abbiamo detto tante cose già la volta scorsa, che richiamo molto rapidamente, perché nei quadri della natura, il grosso libro che vi ho mostrato, di cui se abbiamo tempo leggeremo un paio di pagine almeno per non lasciarlo in silenzio, qui comincia la trasformazione del paesaggio da esperienza estetica a, diciamo, veduta scientifica, a modello scientifico. Questo accade appunto attraverso l'Ansicht, la veduta, il paesaggio come punto di vista, come opinione, come quadro, come critica politica. Sicché proprio il paesaggio assicura il transito verso la conoscenza e il dominio del mondo. Con tutti i limiti, ricordavamo appunto Heidegger che dice il fiume Reno è diventato un fondo di energia. Lo usiamo, potremmo aggiungere che lo usiamo anche come impresa del turismo domenicale, no? Sì, questo è verissimo. Ed è un fatto che qui il sogno illuministico di un patto riformatore, il sapere e la scienza, tra il sapere e il potere, tra il sapere e la corona, l'antico avversario, questo sogno, ora vi dico una cosa, è fallito. Ha prodotto tante cose, ha prodotto nel 48 gli statuti, la borghesia ha preso il potere, almeno una parte del potere, ma la storia, la vicenda ha tenuto un altro cammino. Non è stata la rivoluzione intellettuale che ha prodotto, diciamo così, l'ingresso della borghesia nel potere, nelle stanze del potere, ma quella commerciale e quella del capitale. Questo è quello che è veramente successo. Non gli intellettuali colti e raffinati come Goethe e Schiller, che sono stati spesso, come dire, infatti emarginati e posti, come dire, in un'altra dimensione, come se non avessero intenzione quando scrivevano. No, è diventata estetica. Uno dei, come dire, degli inganni più tradizionali della nostra cultura recente, l'estetica. La credenza che si possa parlare del bene senza parlare del vero e senza parlare del bene, come diceva Platone, e già sono stati emarginati, e in fondo era quello che voleva fare Aristotele, vi ricordate? Diceva, vabbè, i poeti, gli artisti li mettiamo in una stanzetta che non diano fastidio. Ma quello che è successo è un'altra cosa, diciamo, il tutto ha camminato attraverso la conquista del potere da parte della borghesia del denaro, della borghesia commerciale, della borghesia della tecnologia. Credo che cominciate a capire che senso ha qui il passaggio dalla geografia come scienza universale all'informatica come scienza universale. Lo vedremo sempre meglio, abbiamo già detto molto di importante in questi ultimi minuti. Quindi, verso il problema dell'ambiente, naturalmente. Il problema dell'ambiente che oggi di fatto è uno dei problemi esplosivi. È chiaro che con Ritter un momento di equilibrio, un momento che non torna più, che verrà superato e sorpassato, appunto, e oggi vedremo qualche tratto. Ritter sosteneva sulla scorta di von Humboldt che la Terra sui generis è un individuo cosmico, è un vivente. Come diceva Platone nel Timeo, no? C'è una anatomia e una fisiologia della Terra composta da organi distinti, fiumi, le montagne, i ghiacciai, però unitaria, perché questa struttura fisica determina ampiamente un processo, un cammino, un intero al tempo stesso. In questo Ritter è stato bravissimo, cioè ha anticipato quello che noi quest'anno Mecri chiameremo e frequenteremo in varie occasioni come geopolitica. la geopolitica, non si può parlare della storia se non si parla della geografia. Ecco un punto molto delicato, no? Abbiamo tanti ragazzi che studiano la storia e non sanno un accidente di geografia, non li riguarda. Così come accade il contrario, tanti che studiano geografia ma della storia non sanno niente. Hanno dimenticato tutto, non pensano che li riguardi. Ecco, in Ritter, no, le due cose sono ancora lucidamente presenti nella loro balance, nella loro oscillazione, nella loro soglia, per cui se ne dici uno, dici l'altro. Non puoi dire l'ambiente naturale senza dire che è umano, non puoi dire che è umano senza essere anche naturale, cioè il riquadro nero, no? Ecco, la geografia attuale non...
So che è gravissimo, ma ci sono dei problemi di audio a casa. Tu pensavi di fare la prima cosa tra molti, no?
Vogliamo fare una pausa adesso? Sì.
Posso chiedere, così provo a riconnettermi alla rete.
Mi dispiace perché perdiamo. Va bene, fermiamoci qui, sì, fermiamoci un quarto d'ora, dai.
Allora, sempre.